E a proposito di quello che è stato detto, a proposito anche di come ha concluso, la riflessione Dario, su questo fatto di ascoltare Dio, ascoltarlo nei nostri cuori, ascoltarlo realmente in mezzo a questa confusione di rumori, confusione di bombardamento di suoni, di video, di clip, dove realmente ogni giorno siamo esposti a un sacco di situazioni dove realmente si vive una confusione globale, dove si vive una difficoltà estrema a comprendere, dove realmente si diventa una folla psicologica, qualcuno dice, però presa da tutto questo tormento o presa dal menefreghismo, dall'incoscienza. Ecco, io credo che sappiamo che più che mai in questo momento, in questa fase della storia, Dio sta cercando di parlarci, Dio sta cercando di comunicare con ognuno di noi e trova sicuramente delle difficoltà, perché, come spesso dico, noi siamo sintonizzati su altri canali. Ecco, questo fatto che Dio abbia scelto la fede per far sì che lo possiamo approcciare, gli impedisce di presentarsi come un vigile che ti prende la multa, come qualcuno che ti impatta davanti e ti dice: "Lo vuoi capire che sono qua?" E tante volte questo succede tra noi quando uno non dà sconto agli altri, moglie, marito, e a un certo punto uno dei due dice: "Ma lo vuoi capire che esisto? Ci sono, perché tu vivi come se io non ci fossi." Ecco. E questo, ora, Dio ha questo ardore, questo desiderio di comunicare, ma non usa sistemi di violenza, non usa sistemi di condizionamento, come tante volte noi uomini. È come se dovessimo vincere le paure con altre paure più forti, con stimoli più forti. Questa è una tecnica anche che si usa quando uno ha delle fobie, delle ossessioni, ma non è così. Dio non vuole veramente a un certo punto scuoterci in una maniera tale da costringerci ad ascoltarlo. E quindi realmente deve sfruttare momenti particolari della nostra vita perché lo possiamo ascoltare, perché lui, vi do una notizia che forse molti non riescono ancora a comprendere, perché mi dicono: "Ah, io vorrei ascoltare Dio, vorrei ascoltare la voce di Dio, vorrei ascoltare." Dio ci parla 24 ore al giorno e ci parla non solo, ecco, ora noi cristiani, ci parla attraverso il nostro spirito nuovo, ci parla attraverso la coscienza, che è la voce un po' del nostro spirito, e quindi già possiamo ascoltare ogni momento questa voce che ci accompagna nel momento in cui magari facciamo qualche cavolato, facciamo qualcosa che non va, c'è quella vocina interna che dice: "Che sta facendo?" Ma non capisci che così rompi tutto? Ma no, ecco, possiamo anche farla stare zitta facilmente, ma anche attraverso lo Spirito Santo ci parla e cerca di guidarci, non con una voce udibile, sempre ispirandoci, sempre con una voce dolce e proprio indicandoci, come diceva quel verso di Isaia, la via, vai a destra, vai a sinistra, questa è la strada. Ecco, come a dire, nei momenti in cui c'è più confusione nella nostra vita, più difficoltà, nel momento in cui abbiamo forse un silenzio mentale. E quindi quello che notavo, e brevemente ve lo voglio condividere, è che Dio sta cercando di parlare a tutti. Noi abbiamo un privilegio. Perché? Perché come cristiani abbiamo ricevuto una stazione ricevente, quindi che si può collegare con le lunghezze d'onda di Dio e può ricevere queste trasmissioni. Chiaramente, come facciamo a riceverle se non siamo in silenzio mentale e se non siamo magari anche in un momento di preghiera, di apertura? Ecco perché l'incoraggiamento di pregare, l'incoraggiamento di stare davanti alla presenza di Dio, non è perché dobbiamo convincere Dio a fare qualche cosa, ecco, ma è solamente perché dobbiamo sintonizzarci, dobbiamo scoprire questa sintonia, questa connessione che già abbiamo con Lui. Ed è bello veramente quando in realtà a un certo punto, come quando vogliamo andare in internet e sembra che non si connette, che c'è poca banda, non è? Quando finalmente sentiamo questa connessione bellissima con Dio e allora passano i dati, per così dire, spirituali, da noi a Lui, da Lui a noi. C'è un ricambio dove il nostro spirito trova libertà di esprimersi e lo Spirito Santo trova libertà di rassicurarci anche senza parole. Scoprire che Dio è in noi è un miracolo continuo, fratelli, sorelle, perché normalmente noi tendiamo a volere fare a meno della realtà spirituale. La nostra mente, gli stimoli che riceviamo ci hanno abituato ad essere, un po' come dicevo qualche culto fa, autosufficienti, autoreferenziali. Me la devo cavare da solo, devo farcela senza. Ecco, c'è questa tendenza un poco che è un po' collegata all'orgoglio, un po' collegata alla superbia, di non ascoltare chi la sa più lunga di noi. Non ascoltiamo neanche nostra moglie e nostro marito, dico, figuriamoci se ascoltiamo Dio tante volte. E c'è questa difficoltà. E c'è una parte della scrittura in Giobbe, capitolo 33, quando nominiamo Giobbe tutti un po' entrano un po' in crisi, perché guardando la vita di Giobbe, naturalmente, a parte l'epilogo, la fine, che è gloriosa, è l'inizio, ma la parte di solito che viene espressa più lungamente è la parte della sua crisi, cioè la parte in cui lui perde non solo la dimensione del possesso fisico, quindi perde i buoi, perché allora erano un po' come lingotti d'oro, erano la merce di scambio, perde i familiari, cioè perde tutto, perde l'approvazione della moglie, perde la salute, perde tutto, insomma, e vive lì in un momento di crisi estrema. E lì poi, sapete, ci sono i tre amici di Giobbe che cercano un poco di consolarlo, di parlargli, e poi in qualche modo lui ritrova, ecco, una connessione, comprende, realizza, e allora veramente viene rivitalizzato e comprende tante cose che anche noi avremmo bisogno di comprendere questa mattina. E allora lo prendiamo. Ecco qui, Giobbe. Intanto, appunto, chi si pone davanti a lui a parlare dà una dritta importantissima, che dice al verso 6 del capitolo 33: ecco, io sono uguale a te davanti a Dio. Anch'io fui tratto dall'argilla, spavento di me non potrà quindi coglierti, e il mio peso dell'autorità non ti potrà schiacciare. E questo è importante sapere, ecco, che chi ci aiuta, persino Dio, ma qui anche un amico, ci fa vedere che il modo di approcciarsi non è quello di un autoritarismo, non è quello di incutere paura negli altri, ma di riconoscere che siamo come gli altri. Quindi quando tu parli con una persona e gli parli dall'alto della tua sapienza, della tua intelligenza, non gli parli, no, non comunichi. Quando invece ti abbassi e ti senti uguale a lui, empatizzi, cioè senti il dolore dell'altro, e allora è più facile che quello che tu comunichi venga ricevuto. Questo vale per tutti, vale nel rapporto di coppia, vale quando dobbiamo consigliare qualcuno. Ecco, mai mettersi su un piedistallo, mai mettersi come il saccente. Ecco perché nel mondo evangelico purtroppo c'è molto spesso questa superbia, questa presunzione di porsi come chi la sa più lunga degli altri, perché c'ha la Bibbia, perché c'ha l'ortodossia, perché c'ha... No. La modalità di comunicare che può veramente fare bene è quando tu ti senti come l'altro, magari anche inferiore all'altro, ma con semplicità ti poni e ti metti lì per essere canale. E quindi non crei spavento per essere ascoltato. Ecco, come un po' il sistema in cui viviamo sta ricorrendo a questo meccanismo, lo abbiamo spesso sottolineato, questa modalità dell'effetto nocebo, non l'effetto placebo, cioè l'effetto di qualche cosa che ti nuoce, che ti intimorisce, che ti crea paura per condizionarti, per in qualche modo manipolarti, per strumentalizzarti. Mentre Dio, ecco, e questa è ancora una cosa che voglio sottolineare, perché purtroppo incontro tante persone che sono ancora abusate spiritualmente da gruppi, da chiese, dove gli si presenta l'immagine di un Dio punitivo, di un Dio giudice, di un Dio che condanna, di un Dio che comanda, e queste persone realmente in buona fede vengono inchiumate da questa realtà, la subiscono e poi o vivono veramente tutte le conseguenze distruttive di questa falsa immagine, oppure si ribellano a un certo punto perché dicono: ma Dio, mi vuoi morto, ma Dio, mi vuoi distruggere, ma Dio, e quindi devono liberarsi. Quindi questa comunicazione è quella stessa che Dio usa con noi. E quindi a questo punto, continuando, andando avanti sempre nello stesso capitolo, dice al verso 14: Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti, allora egli apre i loro orecchi e dà loro in segreto degli ammonimenti per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. E qui troviamo un primo aspetto in cui realmente Dio è più percepibile, riusciamo ad ascoltarlo meglio quando siamo in uno stato di incoscienza, non che facciamo gli incoscienti, ma quando la nostra mente c'è di meno. E quando c'è la nostra mente di meno? Certamente di base nel sonno, ecco, perché se dormi ovviamente la tua mente razionale è un poco spenta. Ecco perché Dio tante volte deve cercare di essere ascoltato proprio in questi momenti. E se ci fate caso, i momenti migliori per ascoltare Dio sono in qualche modo o al risveglio, quando ancora non abbiamo preso troppo coscienza, siamo sensibili, o all'addormentamento, o durante i sogni. Ecco, è una modalità con cui Dio può essere percepito più fortemente. Capite bene? Dio non ti si impone, ma in qualche modo le tue barriere sono diminuite in quei momenti. La tua razionalità, la tua intelligenza è un po' più spenta, sei un po' addormentato o dormi, allora lì puoi cogliere certe cose incredibili che Dio ha cercato di comunicarti durante lo stato di veglia, ma che ha trovato sempre la tua mente occupata, ha trovato te che nella tua superbia, nella mia superbia ce la caviamo da soli, facciamo questo, facciamo l'altro, diciamo sì, Dio aiutami, però in realtà non lo ascoltiamo, perché l'importante per essere trasformati, per superare le situazioni, non è solamente dire Dio aiutami, ma è cogliere, scoprire, ascoltare che dentro di noi c'è già quell'aiuto. Tante volte parlo con delle persone che dicono ah, io devo trovare un esorcista perché c'è un'area della mia vita dove il demonio ancora mi sta dominando. È vero, ci sono tante volte delle aree della tua vita, anche da credente, dove c'è un dominio, c'è una fortezza, c'è un legame, ma non ci vorrà un esorcista per cacciarle, ma le potrai cacciare ascoltando Dio, ascoltando la tua vita nuova, il tuo uomo nuovo, la tua donna nuova potrà, mano a mano che cresce in consapevolezza, fare fuggire tutte queste aree mentali dove ancora il male c'ha una certa presa. È sempre dal di dentro, è sempre nella consapevolezza, nella scoperta. E quindi vediamo che spesso, quando siamo un po' smarriti, quando siamo un po' confusi, quando siamo fragili, quando siamo deboli, siamo più capaci di percepire, se vogliamo, la guida di Dio, che è proprio lì per cercare di insegnarci, per distoglierci da qualcosa magari che la nostra mente ha concepito. Immaginate quanto Dio parli a delle persone che vogliono vendicarsi, che vogliono veramente uccidere, che vogliono fare delle cose per cui poi non sarà facile tornare indietro. Dio cerca di parlargli in ogni momento e ad alcuni magari gli ha parlato nel sonno e ha sventato questi piani che la loro mente aveva partorito di male e per salvargli l'anima dalla fossa, la vita dalla freccia mortale. Ma ancora un altro aspetto, e vado verso la conclusione di questa breve esortazione, in cui Dio ti parlerà è proprio nel tuo letto di dolore, nella tua sofferenza, nella tua malattia, malattia che non è lui che ha generato, non è lui che ha determinato, ma sfrutterà questa modalità di blocco, questa modalità in cui non possiamo magari fare quello che vorremmo, non potremmo distrarci come vorremmo, non potremmo correre subito verso le nostre gratificazioni, soddisfazioni. E un poco, capite bene che il lockdown per molti è stato un modo di ascoltare di più Dio, lo sapete? Per altri è stato un modo di esplodere, perché ovviamente nel momento in cui si sta più tempo e più spazio e più confrontandosi con alcune persone chiusi in un posto, o si diventa tutti per uno e uno per tutti, oppure si scappa uno dalla parte e uno dall'altra, o si va in armonia o si diventa nemici. Ecco, però questa situazione anche del dolore, ancora guardate al verso 19, l'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante delle sue ossa. Mi piace questa espressione, agitazione delle sue ossa, le ossa che si consumano, io direi l'anima in pena, quando egli ha in avversione il pane e lo ripugnano i cibi più squisiti. Ma sembra quasi stia dando la descrizione qui, la parola di Dio, di uno stato d'animo che si avvicina quasi alla depressione, quando realmente soffriamo così talmente da non avere più fame, da non avere, per qualcuno che vuole perdere qualche chilo magari potrebbe essere una buona occasione, nei momenti proprio di grande difficoltà, di grande sofferenza, possiamo veramente ascoltare di più l'amore di Dio, Ecco, mentre la reazione iniziale è dire Dio perché permetti questo, Dio perché questa malattia, Dio perché questa sofferenza, Dio, poi magari comprendiamo che Dio non è autore di quella sofferenza e già un poco magari ce la prendiamo meno con Dio, però ancora poi diciamo Dio perché non me la levi subito, Dio perché non guarisco subito, Dio perché non finisce questo dolore, ma ancora lì Dio sta dicendo, sto cercando di parlarti nella tua crisi, nella tua difficoltà, nella tua incapacità, nella tua debolezza, lì dove finalmente smetti di essere superbo, superiore, come a dire me la cavo da solo, e ascolti più profondamente quello che lo Spirito sta cercando di comunicarti. Quando egli ha avversione il pane, lo ripugnano i cibi più squisiti, la carne si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, escono fuori. Sembra qualcuno affetto da anoressia, o che da depressione. Egli si avvicina alla fossa e la sua vita a quelli che infliggono la morte. Ma se presso lui c'è un angelo, un interprete, uno solo, tra i mille che mostri all'uomo il suo dovere. Ma se, e io dico, c'è lo Spirito Santo, fratelli, che sta cercando di convincere tutte quelle persone che nella rabbia, nel dolore, stanno ancora sempre di più bestemmiando Dio, stanno incolpandolo di tutto, stanno veramente continuando a realmente disprezzare l'amore, anzi ignorare completamente e dire che sono pazzi tutti quelli che seguono Dio. Ma c'è un momento forse dove saranno nel letto della malattia, forse nei sogni, come Dio si sta rivelando a un sacco di musulmani, si rivela nei sogni Gesù Cristo e si convertono. Ci sarà un momento dove nel dolore potranno ascoltare di più il progetto di Dio, qualcuno che li ha amati, li ama intensamente e li vuole portare a una scoperta di libertà. Se ci fosse un angelo o un interprete, ma questo è quello realmente che poi può essere anche attuato attraverso non solo gli angeli che esistono, ma anche l'interprete. Tante volte Dio ti chiamerà a interpretare la sofferenza che c'è e che vivono alcune persone nella maniera giusta. Perché alcuni come interpretano? Questo te lo sei voluto, muori, hai fatto il cattivo, beccati questo. Ma se c'è un interprete dell'amore di Dio, qualcuno che riesca a tradurre quel linguaggio di amore che Dio ti ha dato, lo riesci a tradurre, a portare in qualcuno che è in un letto di malattia, che sta soffrendo, che è in crisi. Io devo dire che proprio per la mia professione ancora che esercito mi trovo spesso a fare da interprete, perché arrivano persone proprio che il linguaggio di Dio non lo capiscono neanche lontanamente, anzi sono proprio arrabbiati o sono atei o sono agnostici, e tante volte mi trovo attraverso l'aiuto dello Spirito Santo a fare sì che quello che Dio vuole dirgli, una specie di dimensione profetica l'interprete, vuole dirgli e vuole parlare ai loro cuori e vuole dargli una spiegazione di quello che sta avvenendo, diversa da quello che il mondo, diverso di quello che la scienza tante volte gli dà, diverso da quello che i professionisti solamente gli danno come una visione quasi di fine della loro vita, perché le loro chimiche cerebrali sono così e quindi si devono rassegnare a prendere farmaci a vita. Quindi questa è la bella notizia, diciamo, di una medicina che non può contare sull'amore di Dio e sull'opera di Dio. Ma se c'è un interprete, ci alziamo in piedi. Quindi vediamo che Dio vuole parlare a tutti, vuole che noi stessi possiamo essere angeli del giorno, della notte, possiamo essere interpreti del suo amore per gli altri, e quindi chi ha realizzato già l'amore di Dio possa essere un canale, possa essere qualcuno che spieghi alle persone perché. Perché la realtà è così. Perché il male sta dominando. Io incontro tante persone che dicono: ma Dio veramente è pazzo, perché se esistesse Dio, perché succede tutto questo? Ma perché tu pensi che è Dio che sta controllando quella che è la realtà? Pensi che è Dio che sta regnando su questo mondo? E allora bisogna che qualcuno lo faccia comprendere, che qualcuno lo dica, che qualcuno porti questa notizia alle persone che sono nel letto della malattia, che sono nella crisi e quindi più facilmente ascoltano, alle persone che sono confuse, che sono smarrite. È bello, tante volte mi capita di incontrare tante persone che dicono: io sono smarrita, voglio trovare. E ho detto: e io voglio fare da paletto indicatore, perché l'unica via è Cristo. Non ci sono altre vie che spuntano nell'eternità. L'unica via è Cristo. Per questo forse i cristiani saranno perseguitati nel volere il meglio per gli altri. Ecco perché poi, se gli altri non vogliono Cristo, gli diamo da mangiare, gli diamo l'acculturazione, gli diamo le medicine, gli diamo tutto quello che vogliamo, gli diamo pure affetto, gli diamo dialogo. Però che sarebbe se gli diamo tutto e non gli diamo la vita vera? Ecco perché è importante che anche nelle attività sociali noi possiamo veramente capire che la persona non ha bisogno soltanto di mangiare, non ha bisogno soltanto della medicina, non ha bisogno soltanto di una buona compagnia. È importante quando uno sta male, quando soffre, quando è nel letto di malattia, quando è confuso, ma ha bisogno di un ambasciatore che gli porti una buona notizia, un interprete che gli spieghi che cosa sta succedendo e che non è capolinea la sua vita, e che veramente c'è un'alternativa a quel dolore, a quella sofferenza, e tu puoi essere interprete. Ma andando invece a noi, e concludo, che abbiamo realizzato l'amore di Dio, pensate che a questo punto non abbiamo più bisogno di ascoltare Dio? No! È come se noi abbiamo questa stazione ricevente dentro, abbiamo questo amore perfetto di Dio che vuole essere scoperto, vuole circondarci, ma tante volte non ce ne accorgiamo. Allora anche per noi, forse i momenti di confusione, i momenti di crisi, i momenti in cui diciamo io non so più che fare, mentre potrebbero essere un principio di distruzione, di disperazione, di angoscia, possono essere un momento in cui ci accorgiamo di quel Dio che abbiamo ricevuto, ma al quale non abbiamo dato tanta confidenza, perché siamo troppo sicuri, perché tutto ci va in maniera alla grande. E invece proprio nella crisi, nello stato di sofferenza, di debolezza, Dio sta parlandoti e ti sta dando delle belle notizie. La prima bella notizia è proprio il primo annuncio, come a dire: io ho pagato, io ho dato la vita del mio figliolo perché tu possa veramente ricevere una nuova vita. Ma a quelli che hanno ricevuto la buona vita, la nuova vita, dice: tu hai ricevuto la mia vita, sei un mio figliolo, sei una mia figliola. Ma è necessario che questa tua mente, ecco, possa vivere una metanoia, un cambiamento, una revisione, un cambio di prospettiva. E quando noi cambiamo prospettive, quando siamo disposti a cambiare, quando siamo arrivati a capolinea, quando non abbiamo più carte da giocare, quando veramente tutto quello che facciamo sembra che non funziona, e allora ci ricordiamo: Dio, ma tu mi hai messo un modo nuovo di affrontare la vita, mio marito, mia moglie, le circostanze, le difficoltà, il dolore, la malattia, ma tu mi hai dato qualcosa dentro che è incredibile, che è forte, che non morirà mai. Allora scopriamo che Dio ci sta parlando e la nostra vita viene scampata veramente dall'autocommiserazione, viene scampata dalla lamentazione, viene scampata dalla critica, dal giudizio, perché poi quando stiamo male facciamo stare male tutti. Non so se vi è capitato. Male comune mezzo gaudio. Preghiamo in questo momento, questa mattina, perché il mondo e chi sta per ora andando risucchiato dal suo inferno possa ascoltare l'amore di Dio, o direttamente perché lo Spirito Santo è il più grande evangelizzatore, o attraverso un interprete, attraverso qualcuno che gli dica: amico, amica, guarda che c'è un senso a quello che non capisci, c'è un progetto. Sì, ci può essere anche la guarigione fisica in questo momento, e perché no, possiamo essere anche canali di questa azione sovrannaturale in cui Dio guarisce, ma Dio, più che essere interessato a guarire, e la guarigione nel ministero evangelistico era un modo di dimostrare il messaggio di salvezza, non era un modo per cui Dio di ora si è guarito, quindi puoi fare a meno di me, come tante persone, come tutti quelli che erano guariti e poi erano lì alla croce a dire: crocifiggilo, crocifiggilo, ma come, ti ha guarito? E ora voi lo vuoi morto? Sì, perché io volevo semplicemente qualcosa che mi facesse stare bene, no, non voglio credere che lui è la vita, che lui mi vuole guidare in tutta la vita. E invece lì, in questo momento, proprio tu possa, nella tua difficoltà, nella tua confusione, nella tua crisi, nella tua incapacità di risolvere delle cose, possa dire: Signore, sono in ascolto e posso ascoltare e posso realizzare che il tuo progetto è per me. Sono amato, sono il tuo diletto figliuolo nel quale ti sei compiaciuto, perché siamo a immagine di Cristo, sono benedetto da te, sono veramente una persona meravigliosa, e tu stai cercando di trasformarmi come? Facendolo tu? No, facendomi cooperare, credere e tirare fuori questa vita nuova anche nella mia mente, tirarla fuori nelle mie relazioni, tirarla fuori per il bene mio e degli altri. E io voglio ascoltarti, non solo mentre dormo, non solo mentre sono un po' stonato, mentre sono smarrito, non solo quando sto soffrendo, quando veramente non ho alternative, ma voglio imparare ad ascoltarti ogni giorno, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. È come un matrimonio che abbiamo fatto con Dio, ed è importante essere insieme, confidenziali, in ogni momento della nostra vita. Signore, grazie perché tu sei il Logos. Grazie perché la parola che tu esprimi guarisce, dà le coordinate, la parola cambia. Grazie perché la parola si è fatta carne e ha abitato tra di noi. Grazie perché Gesù è la parola che tu ci hai dato, ed è una parola che ci ha parlato di salvezza, ci ha parlato di perdono, ci ha parlato di eternità. E ancora oggi, nella confusione più estrema, nella globalizzazione, nella dimensione anticristiana che diventa sempre più forte, la tua parola ancora ci tocca. E ti vogliamo chiedere che non vogliamo aspettare i momenti di crisi, di confusione per ascoltarla. Facci sensibili al tuo amore ogni momento della nostra vita. Padre, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica.